No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è martedì 6 aprile, io sono Alessandro Boschi, ma non sarei un nulla se insieme a me non ci fosse il mio sodale, il mio complice, il mio compagno Alberto Crespi. Ciao Alberto!
Addirittura nulla, saresti la metà di una coppia. Ciao, come va?
Bene, 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 bene. Anche da single va benissimo, insomma, certo. Mi piacerebbe fare di nuovo coppia con te, ma insomma, anche per motivi calcistici non si può. Comunque, dai.
No, è impossibile.
È una bella giornata.
Non si può. Quello è proibito.
Quello è proibito.
Allora, come andiamo?
Ma andiamo bene, guarda, visto che ieri sera poi io mi sono dimenticato di dire una cosa, ovvero... No, sto scherzando, in realtà voglio solo dire quello che ieri in apertura non abbiamo detto, ovvero il numero di telefono per gli sms, perché ho la sensazione, Alberto,
urca,
che
la puntata di oggi
sarà così presa di mira da chi vorrà in qualche maniera intervenire. Adesso non diciamo perché, però intanto diamo il numero di telefono, che è il 335 5634 996, che potete utilizzare anche con WhatsApp. Naturalmente c'è il nostro sito hollywoodparty.rai.it, potete scriverci le vostre email, trovate tutte le puntate, trovate i podcast della bellissima settimana dedicata a Nino Manfredi, con un cofanetto ricco davvero di tantissimi film. Non so se Alberto hai avuto modo di ascoltarla questa settimana, che siamo andati un po' in ferie a Hollywood Party.
Direi che abbiamo dedicato al grande Nino un omaggio dovuto, insomma, sì. Ognuno nella sua chiave, insomma. Abbiamo dato il meglio di noi stessi, forse.
Forse.
Ma siamo sempre in tempo a dare il peggio. Prima o poi lo faremo.
Quello ci riesce molto bene. Dunque, io ho una notizia, Alberto. Sì, è vero. Diciamo, più naturale.
Sì,
allora, comincia domani 7 aprile e andrà avanti fino a domenica 11 la 15ª edizione dell'Integrazione Film Festival di Bergamo, che è un concorso internazionale per cortometraggi e documentari dedicati a interculture, inclusione e identità. È organizzato dalla Bottanta, dalla cooperativa sociale Roi, e sarà in streaming gratuito sul sito del festival, che è www.iff, quindi Imola Firenze trattino filmfestival.com. E tra gli ospiti la regista afro-francese Soraya Millat, che da tempo indaga il tema della multiappartenenza culturale e che presenterà la webserie Afropolitan, che dovrebbe essere una cosa piuttosto interessante. Comunque è un festival davvero ricco, sicuramente interessante, perché va davvero sui contenuti. Tu, Alberto, hai delle notizie?
No, io direi di no, e quindi direi che possiamo cominciare ad ascoltare una musica che ci introduce al primo tema di questa ricchissima puntata.
Thank you.
Questo era il sax di Gato Barbieri, la famosissima colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi, che ci introduce a un tema che però affronteremo tra poco, perché abbiamo scavallato gli ospiti rispetto alla scaletta per motivi di impegni. Allora, per essere chiari, oggi parleremo con Nicola Borrelli del Ministero della Cultura per parlare di questa nuova legge sulla censura, o meglio, che abolisce la censura.
Certo.
E per questo la musica di Ultimo Tango a Parigi, ma parliamo anche di un bellissimo libro appena uscito su Nino Manfredi, che non era un interprete di Ultimo Tango a Parigi, anche se sarebbe, chissà come sarebbe venuto il film con lui. Parliamo con Andrea Ciaffaroni. Andrea, buonasera.
Buonasera, buonasera Alberto.
Ciao, buonasera Andrea.
Buonasera Alessandro.
E grazie della disponibilità a entrare 20 minuti prima da titolare, insomma, ecco, a giocare subito al volo, senza riscaldamento, per parlare di questo bellissimo libro che è scritto per Sagoma Editore, una nuova biografia di Nino Manfredi. Il libro è in libreria, giusto?
Sì.
Sta andando bene, immagino, spero, insomma. Hai delle
notizie? Allora, è troppo presto per dirlo, però sembra, sì, che stia andando abbastanza bene. Sta risvegliando l'interesse su Nino Manfredi, la cosa non ci può che far molto piacere.
Sì. Raccontaci un po' come l'hai fatto. È stato un lavoro lungo, io lo so, perché insomma ti ho un po' seguito e affiancato ogni tanto in questo, sì, lavoro, ma raccontalo agli ascoltatori.
Allora, questo libro, come tutte le altre cose che ho fatto con Sagoma Editore, è stato un lavoro di riscoperta e di voler, insomma, attappare un grosso buco bibliografico editoriale che c'era su Nino Manfredi, perché noi siamo sempre stati come riferimento verso Aldo Bernardini, che La bellezza di più di 40 anni fa ha fatto una monografia quando Manfredi era ancora tra di noi, e al quale ha dato un certo contributo. Quindi partivo da lì, e in occasione del centenario, che cade appunto quest'anno, abbiamo, insomma, voluto prendere a palla balzo e fare questa biografia. Il lavoro è durato un paio d'anni di scrittura, ed è nato per puro caso, perché durante una fiera del libro a Roma, la Nuvola, abbiamo conosciuto, io e Carla Matetti della Sagoma, Dido Castelli, che è stato uno degli sceneggiatori dei famosissimi spot per la Lavazza. Quindi, parlando, certo, con lui di Manfredi, è venuta così l'idea di contattare la famiglia, e quindi tramite Luca ho avuto il piacere, l'onore, vero, lo dico senza retorica, di passare dei pomeriggi e anche una cena con la signora Erminia, che è stata, insomma, la vera anima dietro Nino Manfredi. Insomma, io ho fatto un libro biografico, ma in realtà non ho un occhio così profondo su quello che appunto è stata la vita privata, però insomma il rapporto con Erminia è fondamentale, non potevo certo non inserirlo, e ho avuto quindi conferma di quello che è stato Manfredi come artista, insomma, uno che ha dedicato tutta la vita al proprio lavoro, e magari mettendo in secondo piano la famiglia, però insomma era un personaggio che a me interessava tantissimo. E poi il lavoro è stato lungo, diciamo bloccato in parte anche dal Covid, perché tutte le biblioteche e gli archivi erano non disponibili per lunghissimo periodo, quindi ho fatto un cetta di libri sull'argomento, sul teatro soprattutto, perché a me interessava moltissimo raccontare le origini teatrali di Nino Manfredi. È stato l'unico della commedia italiana, di Coronelli, della commedia italiana, che ha finito gli studi nel vero senso della parola, nel senso che lui non solo ha fatto una laurea in giurisprudenza per far contento il padre, è una cosa da poco, ma ha fatto anche l'Accademia d'Arte Drammatica. Quindi tutta la documentazione che ho trovato l'ho inserita in un libro che vuole essere, insomma, il più dettagliato possibile su Nino Manfredi, e devo dire che è venuto abbastanza bene, nel senso è molto esauriente, perché abbiamo tagliuzzato quello che magari noi sembrava troppo una lungaggine. Però, come tu hai detto Alberto, inizia con una bella prefazione di Alberto Nile, ma chiudi tu con una bellissima postfazione che appunto lasci con una punta di nostalgia, una chiusa meravigliosa di un libro che, insomma, mestamente ha due firme non da poco. Io ci tenevo tantissimo, lo dico sempre, ho detto anche in conferenza stampa che tenevo tantissimo ad avervi sia all'inizio che alla fine, ma anche perché mi piace che poi si parla nuovamente anche nell'ultima parte le origini contadine di Nino Manfredi, e quindi ecco, è stato completo in quel senso.
Andrea, tu parli anche delle tue recenti delle tue numerose visite all'Aventino, a casa di Erminia, della moglie di Nino Manfredi, ed eri diventato quasi uno di famiglia, e hai raccontato questa cosa divertente che lei in certi momenti diceva: vedi Nino, io comunque questo lo faccio per te, perché lui è uno che ti vuole bene. E questa cosa mi ha molto colpito, perché evidentemente siete riusciti a instaurare una sorta di rapporto davvero affettuoso. E l'altra cosa che mi ha colpito, invece questa più tecnica, perché secondo me, dimmi Andrea se la pensi alla stessa maniera, Nino Manfredi è forse il più americano dei nostri attori della commedia all'italiana, per la sua mania, per la sua meticolosità nella preparazione. Tu notasti che aveva una cesta con dei VHS di Charlie Chaplin, che lui si guardava regolarmente per prendere ispirazione. Ecco, questa secondo me, Andrea, è una cosa davvero interessante, perché dimostra quanto Nino Manfredi, appunto, venendo, come dicevi, dal teatro, aveva davvero una preparazione scientifica per tutte le sue per tutti i suoi ruoli.
Assolutamente sì, la sua preparazione era molto colta, credo. Lui era secondo me il più fisico degli altri colonnelli, sempre che dobbiamo fare il paragone con loro, il più fisico, certo, in senso di comicità visiva. E questa cosa che ho notato, appunto, che c'erano queste VHS di Chaplin, la signora Erminia mi ha detto che le divorava abbastanza spesso, ma perché lui aveva proprio come cruccio di quando lui magari scriveva una scena, una sceneggiatura, affrontava un personaggio, lui aveva sempre questo pensiero: come lo avrebbe fatto Chaplin? E io ho notato veramente in tanti personaggi, tra i più malinconici, adesso mi sta passando dalla mente l'emigrato di Pane e Cioccolata, ma anche l'emigrato che c'è nel Gaucho, che è un film dove Gasman, certo, il mattatore, ma c'è questa figurina piccola ma meravigliosa di Manfredi, dove lui è molto cipriniano. Lo stesso debutto alla regia, lui comunque ha fatto delle cose, ma veramente a rischio nei confronti insomma di quello che era il mercato cinematografico in Italia. Lui era diventato famosissimo con Canzonissima, comunque con la voce, facendo questo villico, questo burino che dice che si lamentava durante Canzonissima che lui non aveva mai chiamato in televisione, no? Il fusso che fusse la porta buona, decise una volta che si è presentata l'occasione di fare il regista, di fare un episodio, un punto. Quindi questa è stata una cosa molto molto azzardata, che però credo che sia veramente vinta da parte sua, perché ha fatto un esercizio di stile veramente incredibile. A rivederlo è delizioso, assolutamente. Poi poi io so che lui l'ha conosciuto Chaplin quando venne a Milano nel 72, c'era anche Alberto Sordi, e per Manfredi è stata una gioia, esattamente un po' come quando io ho visto Manfredi dal vivo in un'occasione completamente diversa, stava girando una scena di Linda il Brigadiere. Vederlo dal vivo, ad esempio, mi ha dato la sensazione, appunto, di questa sua fisicità, che col solo sguardo lui comunicasse, anche con una sua mimica particolare. Manfredi era quello delle sospensioni, delle attese, era quello del double take,
della doppia occhiata.
Esatto, esatto, che qualcuno ha detto che l'ha inventata Manfredi. No, lui l'ha ripresa, in realtà ne sono stati maestri Cary Grant, Oliver Hardy, però lui lo faceva anche per pensare a quello che doveva dire, ed era molto buffa, perché i tempi comici di Manfredi non erano esplosivi, ma erano molto molto più misurati, ad esempio, di Alberto Sordi, ed è comunque molto divertente in quel senso. Secondo me il confronto con Chaplin è molto azzeccato, anche quando dici che era americano. Nella preparazione era proprio artigianale, nella costruzione del personaggio. Quindi, ad esempio, ho azzardato il paragone, ad esempio, quale Guinness, ma perché nel trasformismo gli era abbastanza simile. C'è un film, Guinness fa 8 personaggi, Sangue Blu, mentre in più film, specie quando si è scatenato nel periodo dei film episodi, c'è un film dove ne fa 4-5, quindi aveva questa sua capacità, gli bastava un baffo, una parrucca, un certo movimento. Anche nel film che ha fatto Carolina Vermuller, questa volta parliamo di Uomini, ci sono dei bozzetti dove lui a 40 anni fa un vecchio prestigiatore, lanciatore di coltelli che è eccezionale. Cioè, insomma, lui gli bastava veramente poco, perché era un personaggio totalmente diverso, e che come attore, non come maschera, io credo che lo spettatore se lo dimenticava completamente che Manfredi era era veramente incredibile su questo. Una volta tu mi hai detto un attore pazzesco, Alessandro, è esattamente così.
Sì, sì.
Ecco, tu hai nominato il Gaucho, Andrea, adesso ne ascoltiamo l'inizio di quel quarto d'ora, perché poi è veramente un cameo, che tra l'altro nasce da un'occasione raccontata molte volte, raccontata anche nel tuo libro. Loro erano, la troupe del Gaucho di Dino Risi era a Buenos Aires per girare questo film, questa commedia sui cinematografari italiani all'estero, in cui Gassman era il mattatore, ma arrivò in città la troupe di Rugantino, che andava in teatro a Buenos Aires in quei giorni, e siccome Manfredi recitava la sera ma era libero la mattina, Risi ed Ettore Scola gli inventarono lì per lì un ruolo, un personaggio, e lui lo interpretò appunto tra una replica e l'altra di Rugantino. Io vi invito veramente a rivederla quella parte, si trova in rete tra l'altro se non avete il film. E lì veramente Manfredi, rispetto alla fisicità grossa, no, più imponente di Gassman, ha dei tempi, delle pause, degli sguardi. Ecco, anche il momento che non possiamo vedere, ma che è proprio in questa clip che adesso andiamo a sentire, in cui si abbracciano e Manfredi gli salta letteralmente addosso, mentre Gassman lo prende a pugni in modo così... È un momento strepitoso, è veramente l'incontro fra due grandi attori e due grandi stili di recitazione. Ascoltiamo il Gaucho di Dino Risi.
Stefano. Marco. Non vedi Marco?
T'ho corso appresso.
E me potevi chiamare?
Ammazza, e che non ti ho chiamato?
Davvero? E mica ho sentito.
Stefano!
Ma Stefano! Ma
te Bossi, ammazzaccio, ma... Bello! Bello!
Bello te,
te Bossi, come sta?
Ma come sto? Ammazza, quanto tempo, ma...
Come
ma come ci sei arrivato bello qua?
E allora come va?
Benissimo. E tu?
Come un leone.
Se vede, sei rimasto dalle quale, eh?
Già, e tu no. Hai fermato il tempo,
sì.
Lo sai che c'avevo paura di non trovarti? Sono passato al vecchio indirizzo,
sì,
ma...
Sì, già, difatti mi trovi per miracolo. Io sto qui alla Bocca provvisorio, di passaggio, come dire. Ho preso un appartamento in una zona elegante, lì in Olivos, non so se sei pratico. È il barrio, sì, il quartiere signorile. Ma ci sono ancora dentro i muratori, i pittori e...
Stefano.
Marco. Non vedi Marco?
T'ho corso appresso.
E me potevi chiamare?
Ammazza, e che non ti ho chiamato?
Davvero? E mica ho sentito.
Stefano!
Ma Stefano! Ma Stefano!
Allora, questa clip che abbiamo deciso di farvi sentire in maniera anche ripetuta, è il gauche dell'incontro che avviene a metà del film, ed è uno dei passaggi più belli, secondo me, del film. Non so, Andrea, che cosa ne pensa, perché comunque, come si dice in questi casi, Manfredi si mangia Vittorio Gassman, ed è un gioco, c'è una tensione quando loro vanno in casa, nella casa proprio misera di Manfredi, dove c'ha questa moglie con le occhiaie, e quindi si capisce subito che lui non ce l'ha fatta. Poi da lì parte una sorta così di rivincita dello sconfitto, perché comunque alla fine si consolano uno con l'altro. Ma io ho una domanda per Andrea Ciaffaroni. Io ho visto una foto che fa parte del libro, dove lui viene descritto come il bel tenebroso di San Giovanni. Ecco, in quella foto io vedo davvero l'attore, oltre che la persona, che tu non potrai mai capire fino in fondo, come se lui avesse un aspetto che non ti rivelerà mai, un qualcosa di misterioso. Questa è la sensazione che mi dà quella foto, e un po' anche il Manfredi attore.
Beh, quella è una foto, è una delle foto che abbiamo preso direttamente dalla famiglia di Manfredi. L'abbiamo rivista quindi con la signora Erminia, che ogni foto mi dedicava a un ricordo. E quello è particolare, poi tra l'altro proprio perché aveva questo suo sguardo scuro, diceva bel tenebroso, che poi una volta si è definito così, ma era, penso che scherzo, l'ho riportato nel libro, ed è uno sguardo anche un po' malinconico, perché quello è l'anno o già era entrato nel sanatorio perché si era ammalato di tubercolosi, o l'anno dopo, adesso non sto andando a memoria, ma credo che era lo stesso periodo. Quindi aveva veramente uno sguardo malinconico, perché lui dentro era magari distrutto perché stava vedendo veramente la morte con gli occhi in quel periodo. Comunque sono stati 3 anni di sanatorio che gli hanno dato veramente una lezione di vita incredibile e molto molto sofferta, perché comunque è praticamente uscito solo lui vivo da quell'esperienza. Quindi quello sguardo me lo ha sempre suggerito, insomma, quel momento. Il Gaucho è stato veramente un film dove lui cambia totalmente il ritmo e il clima del film, totalmente, perché è un personaggio, come diceva prima Alberto, nato per puro caso, ma è stato completamente vincente, perché pensate come lavoravano prima nel cinema italiano, cioè scrivi una scena perché c'è Manfredi in città, ed è incredibile perché lui con quello stesso sguardo è l'anima malinconica dell'immigrato, ed è perfetto, ma anche nella dove loro c'è Nazari che gli promette un posto nella sua fabbrica e Gassman che si illude ancora, gli dice: hai visto, ti ha trovato al lavoro. Lui dice: guarda che questi italiani qua ricchi promettono, ma in realtà si vergognano di noi. Quindi lui se ne va di spalle, molto triste, con questo suo passato, a piedi, perché non c'è neanche i soldi per il taxi, insomma aveva questa capacità. Io ho sentito la puntata che ha fatto Alberto su Riusciranno i nostri eroi, ad esempio, no? Anche lì aveva il potere, con queste piccole parti, di cambiare totalmente il ritmo. Cioè quel finiscola c'è, cioè, 1:30 dove succede veramente di tutto, entra Manfredi, capovolge completamente tutto il senso del film, ed è veramente incredibile.
Pensate che Riusciranno i nostri eroi, inizialmente i ruoli dovevano essere al contrario. Poi Manfredi non poteva stare tutto il tempo in Africa e decisero di scambiarli. A volte è la casualità.
Su quel film la signora Mica ha 8 blocchetti di fotografie. Quando lei era lì in Africa, ha tirato fuori decine e decine di foto meravigliose.
Posso farvi una considerazione, entrambi un po' da maniaco? A un certo punto nel dialogo che avete sentito prima del Gaucho, Gassman parla, dice: sono come un leone. Quel leone lì, considerando chi ha sceneggiato il film, e quindi Scola, c'è anche Riusciranno i nostri eroi, vi ricordate?
Sì, è vero.
Oggi muoiono anche i leoni.
Qui muoiono anche i leoni.
Qui muoiono anche i leoni. Ecco, secondo me ci sono anche questi richiami e questi rimandi.
E poi invece il personaggio del mercenario si chiama il leopardo. Quando esatto. Gli dice il leopardo, quel senza patria, quel senza Dio, e sordi chiosa, quel senza una lira. Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo, ti salutiamo facendoti sentire, a te e agli ascoltatori, una clip, un pezzo di un trailer di un film che Manfredi ha fatto all'estero, un'altra esperienza interessante, La ballata del boia di Luis Berlanga. Ah. Tra l'altro si trovano in rete anche pezzi in cui Manfredi è doppiato in spagnolo, naturalmente, ma qui sentirete la sua voce, ed è un altro capitolo della sua carriera che nel libro di Andrea Ciaffaroni, edito da Sagoma Editore, troverete sviscerato in ogni dettaglio, un libro imperdibile. Grazie Andrea.
Grazie. Ciao.
La ballata del boia.
Tutti i giorni è la stessa storia. Idiota, disgraziato, imbecille! Ma va a lavare il culo a tua sorella!
La ballata del boia. Il trionfo dell'umor nero con un grande Nino Manfredi.
Signor Amadeo, mi dispiace per quello che è successo, ma io sono pronto a darle una soddisfazione più grande di quella della casa. Io sono un uomo d'onore, signor Amadeo, e chiedo la mano di sua figlia Carmen. Scusi.
La ballata del boia, il film più applaudito al 24esimo Festival di Venezia. Un film pieno di comicità, di passione, di suspense, fatto per divertirvi.
La società avrà bisogno di un esecutore della giustizia, ecco. Che sia lei o un altro.
Lo vedi?
Ma io penso che la società abbia bisogno di un uomo più pratico, più sicuro, più deciso. Ma se lei me lo consiglia, se lei pensa che io sia il tipo, va bene. Vuol dire che all'ultimo momento posso sempre dare le dimissioni.
Eccola qui la garrota, il tragico strumento di morte che la pungente satira di Luis Berlanga condanna con l'ironia e col paradosso di una tragicomica vicenda.
Senta, sta bene a quest'altezza? Dica. Sta bene a questa altezza?
E che ne so io? Faccia lei.
José Luis Rodriguez.
Sì, senta!
Glielo vuole spiegare?
Lo so che non è permesso, certo. Ma se io potessi accompagnarlo, sì, sì. Sa, sono anch'io del
mestiere.
No,
non è possibile.
Lo vedi, non si può. Su, va tranquillo. Non essere ridicolo.
No, no. Più basso.
Ah, sì, in basso. Uh-huh.
Sì, lo so, lo so.
Beh, questa canzone un po' sgangherata è la canzone che apre i racconti di Canterbury di per Paolo Pasolini, che insomma di censura se ne intendeva abbastanza, ma anche per il fatto che il manifesto del film era stato realizzato da Sandro Simeoni, che è uno dei nostri più grandi disegnatori per il cinema, che veniva spessissimo censurato, ma a volte anche del tutto a sproposito. E chissà se invece la nuova legge sulla censura, della quale parleremo adesso, invece censurerà, e intanto capiamo anche se il termine è giusto, a proposito, perché dovremmo avere Alberto, il nostro ospite, in linea.
Allora, dovremmo avere in linea, e lo salutiamo, il direttore generale cinema audiovisivo del Ministero della Cultura, Nicola Borrelli. Nicola, ci sei?
Sì, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera.
Buonasera Nicola, e soprattutto grazie di essere con noi.
Sì.
Perché tu sei la persona giusta e indispensabile per capire meglio questa notizia che ieri ha suscitato enorme curiosità, è stata ripresa da tutti i giornali. E forse non tutti l'hanno capita bene, ecco, perché e vorremmo che tu ci aiutassi a capire meglio qual è effettivamente la novità. Perché da un lato tutti l'hanno presa come abolita la censura. Alcune forme di controllo in realtà sulla classificazione dei film e sul pubblico che possono vedere, che effettivamente può vedere certi film, continueranno ad esserci. Ma spariscono alcune cose altrettanto importanti e ormai o probabilmente molto obsolete. Allora Nicola, dici veramente secondo te quali sono i punti di effettiva novità di questo provvedimento?
Beh, con il provvedimento di ieri è stata nominata la commissione di classificazione delle opere cinematografiche, e quindi non appena sarà pienamente operativa nei prossimi giorni decadono le norme sulla cosiddetta censura, che sono norme, ricordo a tutti, del 1962, emendate più volte, modificate da ultimo nel 98, ma sostanzialmente l'impianto è quello del 1962. Il nuovo sistema di classificazione, anche se come dici prevede alcuni passaggi, perde l'aspetto principale del vecchio sistema della cosiddetta censura, che poi tecnicamente si chiamava e si chiama ancora per qualche giorno revisione cinematografica, cioè la possibilità per il Ministero di impedire la circuitazione cinematografica di opere o materiale, diciamo, ad esse accessorie. Quindi il cambiamento principale è che viene meno questa possibilità. Il Ministero della Cultura non può più impedire che le opere vadano al cinema. Può, deve validare una classificazione che si auto-attribuisce il produttore o il distributore, cioè chi mette nel circuito delle sale cinematografiche l'opera, quindi può validarla o non validarla, ma nell'ambito di alcuni parametri, ma non può impedire la circuitazione cinematografica. Quindi diciamo sono previsti diversi step: opere vietate ai minori di 6 anni, opere vietate ai minori di 14 anni, opere vietate ai minori di 18 anni e opere per tutti. E il produttore distributore si autoattribuisce questa qualifica, e la commissione di classificazione valida o meno questa qualifica che si è dato. Beh, ripeto, non può la commissione chiedere che venga modificata l'opera, ai fini dell'attribuzione di una, ecco, di una classifica ovvero dell'altra, e non può impedire la circuitazione cinematografica dell'opera. Quindi come modifica
non si possono più, non si possono più richiedere tagli, quindi, giusto?
Esatto, non si possono, esatto, più richiedere, perfetto, tagli. Quindi diciamo il nostro sito Cinecensura, che invito tutti a gli appassionati ad andare a vedere, che raccoglie i casi più disparati che si sono, certo, verificati dal dopoguerra in poi di censura, quelli citati ma anche tanti altri. Ecco, il nostro sito Cinecensura non verrà più alimentato con ulteriori tagli, ulteriori operazioni di questo tipo.
Direttore, quindi a questo punto diventa dirimente proprio l'importanza di questa commissione. Come verrà composta?
La commissione è composta da 49 persone, però calma, non è una mega assemblea. Sono 49 persone che poi si suddividono in 7 gruppi di lavoro diversi, di cui fanno parte un giurista, un professore universitario in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati presso il Tribunale dei Minori o magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari. Poi ci sono due esperti in materie pedagogico-educative connesse alla tutela dei minori, ovvero sociologi che hanno particolare competenza nella comunicazione sociale. 7 componenti sono scelti fra professori universitari di psicologia, psichiatria, pedagogia, pedagogisti ed educatori. 7 componenti sono designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative. 4 componenti sono scelti fra esperti del settore cinematografico, critici, studiosi, autori, e 3 sono designati dall'Associazione per la protezione degli animali, associazioni maggiormente rappresentative. Quindi diciamo è una composizione, il ministro ha firmato appunto il decreto che nomina queste 49 persone, e una composizione variegata. In ogni gruppo di lavoro, sotto commissione, devono essere tutte queste categorie rappresentate, e il meccanismo è appunto quella della verifica della autoqualificazione attribuita all'opera dal produttore ovvero dal distributore. Quindi non ci sono come dire, componenti amministrativi, non ci sono funzionari del Ministero, come non c'è, ecco, non ce ne sono in realtà dal 1998, e il loro parere, come è quello attuale sulla cosiddetta revisione, è totalmente obbligatorio e vincolante per l'amministrazione. Quindi anche se poi il provvedimento che eventualmente conferma o non conferma la classificazione è adottato poi, dico formalmente, dalla direzione generale, ma è totalmente vincolato alla decisione che ha preso la commissione di classificazione.
Tutto chiaro, Nicola. Allora, stiamo parlando, come ho detto, con Nicola Borrelli, direttore, sì, del cinema e dell'audiovisivo presso il Ministero della Cultura. Io ho letto stamattina in un post su Facebook di un collega, che mi piace citare perché è la fonte e le cose vanno dette, di Pedro Armocida, secondo cui l'ultimo film a cui è stato negato il visto di censura sarebbe un film che confesso di non conoscere, Morituris, nel 2011, cioè 10 anni fa. È corretto, Nicola, dire che sostanzialmente questa legge ufficializza una tendenza che era già in atto? Di fatto i tagli e i blocchi totali dei film erano quasi scomparsi rispetto agli anni 70, i casi eclatanti, no, di Salò, di Ultimo Tango e di tanti altri film.
Sì, diciamo, è stato l'ultimo caso, come dire, anche meritoriamente un po', come dire, trascinato dagli stessi produttori e distributori, che con quell'operazione hanno avuto un ritorno in termini di marketing importante. Quindi diciamo sì, in sostanza era un sistema che ormai da tempo non vedeva un intervento censorio. Io, da quando sono in quella direzione generale, da ormai 10 anni, non ho mai firmato un decreto che vietasse la distribuzione in sala di un film. Però è anche vero che il fatto che fosse anche in astratto previsto molto spesso induceva appunto a una, come dire, uso un termine improprio, però per intenderci, a una specie di trattativa fra la commissione e il produttore e distributore nel momento in cui dovesse insorgere qualche problema rispetto a un film particolare. Quindi diciamo viene totalmente meno anche la possibilità teorica che il Ministero possa intervenire in questo ambito. Quindi sicuramente si tratta di un intervento che libera un po' di più le menti diciamo, e i modelli di comportamento di produttori e autori. Tra l'altro il nostro intervento con il vietato ai minori di 14 anni aveva e continuerà ad avere un'importanza notevole nella vendita poi del film alle televisioni, perché avere
un dato importantissimo, sì.
Avere un vietato minore di 14 anni vuol dire proiettare poter trasmettere il film dopo le 22 sulle generaliste, mentre come sappiamo sulle pay TV con i sistemi di parental control, anche sul digitale terrestre dove c'è il sistema di parental control, questo è molto meno invasivo, ma insomma era un intervento che anche dal punto di vista economico era abbastanza importante, ecco, quindi
e questo scusa Nicola, non ho capito bene, e questo non ci sarà più, quindi, oppure
no,
questo è importante da capire.
Un'altra cosa, noi parliamo delle opere che vanno prima in sala cinematografica, cioè sistema non tocca le opere che vanno direttamente in piattaforma, per i quali c'è un regolamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni già operativo, già vigente, non tocca le opere che vanno direttamente e solo in televisione, per i quali c'è un sistema di regole ormai rodato e collaudato che resta in piedi. Questo modifica in profondità il sistema relativo alla circuitazione in sala cinematografica,
che speriamo possa presto ricominciare. Hai toccato però un punto fondamentale su cui torniamo dopo aver ascoltato una clip. Ascoltiamo una clip che si lega ancora a Nino Manfredi, ma che poi Alessandro Boschi ci spiegherà perché va bene anche in questo blocco della trasmissione. Un vecchio film un po' dimenticato che si intitolava Trastevere.
Bello sto cane, quanto hai pagato?
Solo 200 lire al chilo.
E che mo' i cani se comprano a chili?
E come lo vuoi comprare? A chilometri?
Va a far ride, come se fosse roba da magnà.
E infatti in Cina, paese della civiltà millenaria, se li mangiano.
Ma davvero devi mangiare cane?
In mancanza di abbacchio.
È proprio vero che voi artisti siete tutti matti.
Rosso pomodoro. E adesso stai ferma, se no ti faccio strabica.
Tu sei nervoso. Scommetto che non c'hai da fumare.
E queste che sono?
Anna, ma che non ce lo so che sei drogato frascico.
Nandi, ma che ti sta dando di volta il cervello?
Oh, ma io dico di che a nessuno.
Basta, mi hai fatto passare l'ispirazione.
Ammazza quanto me vedi brutta. Ma che so così io?
No, tu sei pure peggio. Ti ho sublimato con un'interpretazione psichedelica.
Mamma mia, e che vuol dire?
Non te ne incaricare. Non sono cose per te. Piuttosto pensa a portarmi la pasta meno scotta, se non vuoi costringermi a cambiare trattoria.
Me sa pure a me. Perché ha detto così mio padre che se non gli paghi il conto, questo è l'ultimo pranzo che te manna.
Se solo mi vendo un quadro, mi compro te, tuo padre, la bottega è tutta Trastevere. Cafone capitalista che non è altro. Mio gragnoso. Comunque, figlia di una madonna, mi dai 2000 lire di resto e siamo pari.
Sì, così mio padre mi ha dato sul groppone. Tanto ce n'è poche, le madonne.
E allora va, che c'ho da fare.
Beh, questa clip vede insieme Nino Manfredi insieme ad Ottavia Piccolo e film di Fausto Tozzi. Trastevere, l'unica regia di Fausto Tozzi, tra l'altro fa parte del nostro cofanetto. Perché questo film? Innanzitutto perché è un film un po' dimenticato e invece andrebbe recuperato, e poi perché è uno dei film più censurati della storia del cinema italiano, forse se la batte con Totò e Carolina. Ci sono molte scene di questo film che sono state censurate, e soprattutto Il Manifesto era sempre di quel Sandro Simeoni del quale vi parlavo prima, che era uno specializzato in manifesti che venivano censurati quando la censura capiva che poteva essere censurato quell'immagine, però non sempre questo accadeva e molti dei suoi quadri venivano in qualche maniera così passati, dati per buoni, mentre in realtà erano davvero, tra virgolette, oltraggiosi. Poco fa Alberto ha citato un collega, io adesso cito un amico di Hollywood Party che ho già scritto un articolo su Repubblica, ovvero Daniele Vicari. E lui fa delle osservazioni, come al solito, molto interessanti e pertinenti. L'abolizione delle censure si scontrerà subito con certe opache consuetudini, a partire da come si concepiscono e selezionano i progetti. Direttore, che ne pensa? Perché ovviamente compito delle commissioni che lei presiede c'è anche quello di stabilire quali film possono e quali sceneggiature possono avere un visto. Sarà un problema anche questo?
No, guardi, non credo proprio, ma già da molti anni, da moltissimi anni, il Ministero, anche nella fase di scelta dei progetti da finanziare, non entra nei contenuti. Noi abbiamo un vincolo generale di non finanziare, ma un vincolo europeo di non finanziare opere che incitano all'odio basato sul sesso, sulla razza, però diciamo, a parte questo, il Ministero non entra più nei contenuti, assolutamente, nella fase di finanziamento. E Vicari con Diaz, dei quali ad esempio c'erano molti timori all'epoca, non ha avuto nessun intervento da parte del Ministero. Forse, come dice lui sull'articolo di Repubblica che ho letto, il tema è un'autocensura che se potevano porsi i produttori o gli stessi autori, ma non diciamo dagli anni 2000 in poi al Ministero nessuno è mai intervenuto sui contenuti, nella fase ancora più rilevante dei finanziamenti. Nella fase a valle, quella finale del nulla osta per la proiezione nelle sale cinematografiche, c'era una commissione di esperti indipendenti che valutavano in totale autonomia, e non abbiamo casi particolari. Ripeto, abbiamo un caso di un film che del 2011, no? A cui è stato negato il nulla osta in proiezione, ma ripeto, è stata quasi un'operazione di marketing, mi verrebbe da dire. Per il resto ci sono stati alcuni interventi, soprattutto nel passaggio fra prima e seconda edizioni, negli appelli, alcune scene sono state tolte, ma sempre in autonomia, scelta autonoma da parte del produttore o distributore. Quindi l'intervento, il nuovo sistema di classificazione, secondo me, è importante, perché toglie anche l'ultimo dubbio rispetto a questa possibilità, ma in concreto era un sistema che da un po' di tempo non presentava problemi particolari di interventi di tipo censorio o peggio ancora di interventi a monte nella fase di scelta dei finanziamenti, interventi nei contenuti. Anzi, è un nostro vanto di cui andiamo molto fieri, quindi di non intervenire mai nei contenuti, ma esclusivamente nell'aspetto artistico, con tutti gli errori che si possono fare in questo ambito.
Ecco, questo è molto importante, secondo me, direttore, perché è proprio una svolta di carattere culturale, perché talvolta io immagino che certi progetti vengano anche scritti con una sorta di timore, che invece con questo cambiamento sarà proprio destinato a dissolversi. Magari rimarrà quello della produzione, non lo so, però dovrebbe svanire anche quello. Questo, secondo me, è davvero la cosa importante, cioè dare la sensazione di poter scrivere in assoluta libertà. Questo, secondo me, è importante. Non so, Alberto, se sei d'accordo.
Beh, come dire, l'autocensura di mercato esisterà sempre, nel senso che un artista si chiede, sì, scrivo una cosa, me la produrranno. Però, Nicola, puoi rispondere solo sì o no. Questo è un tema su cui lo Stato non può legiferare, credo.
Assolutamente no. E guai se lo facesse, mi permetto
appunto
di dire.
Il punto,
esatto,
questo,
è così. Per cui il mercato è un'altra cosa, ecco, rispetto alle leggi dello Stato. E questo non... La riflessione di Daniele Vicari naturalmente è giustissima, ma chiama in ballo anche altri ordini di idee, non so come dire. È una riflessione più ampia che va assolutamente tenuta in considerazione. Nicola, noi non sappiamo veramente come ringraziarti.
Ecco, per quel che conta, noi non ci siamo sentiti tirati in ballo dall'articolo di Daniele stamattina alla Repubblica. Cose condivisibili, corrette, giuste, ma non pensavamo di essere noi i destinatari di quelle parole. Ecco.
Chiarissimo. Beh. Grazie mille, grazie di aver partecipato a una trasmissione pubblica.
Grazie,
che
direttore.
Da parte del Ministero non accade sempre ed è bello che sia accaduto oggi. Grazie mille a Nicola Borrelli. Vero. Un saluto e questa è la sigla, temo, giusto?
Sì, sì, è la sigla perché siamo arrivati cioè, addirittura d'arrivo, caro mio. Allora, chi è che ha fatto questa trasmissione? Vado io, vai tu?
Vai.
Vado io. Allora, Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici, poi il tecnico Fabrizio Paccioni, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Nicola Borrelli, Andrea Ciaffaroni, tutti i tecnici della sala controllo e naturalmente Alberto Crespi.
E naturalmente Alessandro Boschi, noi ci sentiamo domani. E ora c'è Tre soldi, sostanza di cose sperate, voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi. Restate su Radio 3.
A domani.
Ciao.